Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Al via le consultazioni di Draghi con i partiti maggiori LeU, Resti, l'alleanza con PD e Movimento 5 Stelle, in corso il colloquio con Italia Viva, nel pomeriggio tutti gli altri. Domani il presidente incaricato incontrerà anche le parti sociali, forse giovedì il ritorno al Colle. Il governo intanto aggiorna il piano vaccini per la fase 2, individuate 6 categorie, si parte con chi ha patologie e poi con la fascia 75-79 anni. Recovery Fund, il vicepresidente della commissione Dombrovskis al Parlamento europeo, gli stati ratificano in fretta i loro piani. Addio a Franco Marini, politico e sindacalista, era stato colpito dal Covid, aveva 87 anni. Mondiale di sci e di Cortina al via le gare con il Super G donne e in pista ci sono le azzurre Bassino e Brignone. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Oggi nuova giornata di consultazioni per Mario Draghi, che vedrà i partiti principali. Sono iniziate stamattina alle 11, termineranno nel pomeriggio. Domani è previsto anche un incontro con le parti sociali, a questo punto è ufficiale, mentre Draghi potrebbe tornare al Colle giovedì per sciogliere la riserva, aspettando anche il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Ma partiamo dalla giornata di oggi e dalle consultazioni.
Al via il secondo round di consultazioni per il presidente incaricato Mario Draghi. In questi minuti è il turno di Italia Viva a seguire tutti gli altri big: Fratelli d'Italia, PD, Forza Italia, con Silvio Berlusconi arrivato questa mattina a Roma, la Lega e per chiudere alle 17.15 il Movimento 5 Stelle. Domani invece toccherà alle parti sociali. E intanto Liberi Uguali, che hanno incontrato Draghi questa mattina, hanno fatto sapere di aver riconfermato la loro disponibilità ad accogliere l'appello di Mattarella, anche se, ha detto il capogruppo di LeU alla Camera Fornaro, la valutazione complessiva sul costituendo governo ci sarà dopo che il presidente incaricato avrà completato le ulteriori fasi. Possibile che Draghi sciolga la riserva non prima di dopodomani, al termine del voto dei militanti 5 Stelle, che sulla piattaforma Rousseau dovranno esprimersi sulla partecipazione del movimento al futuro esecutivo. Si parla dunque di venerdì come probabile data per il giuramento del governo nel Salone delle Feste del Quirinale, e con il dibattito sulla fiducia che potrebbe cominciare tra domenica e lunedì e, in base alla consuetudine dell'alternanza tra i due rami del Parlamento, prima al Senato e dopo alla Camera. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La riforma fiscale dovrà prevedere una rimodulazione delle aliquote all'insegna della progressività dell'imposizione. Questa è una dichiarazione del presidente incaricato Mario Draghi, che avrebbe rilasciato ai gruppi parlamentari che sta incontrando nelle consultazioni, a quanto si apprende proprio in queste ore. Una dichiarazione da leggere in controluce per quanto riguarda la eventuale partecipazione anche della Lega e la richiesta della Lega di una flat tax. Dal punto di vista del programma, che comincia a delinearsi con tre grandi riforme che Draghi avrebbe delineato agli interlocutori che ha incontrato in questi giorni: proprio la riforma fiscale, quella della pubblica amministrazione e quella della giustizia civile, che servirebbero anche per sbloccare i fondi del Recovery Fund.
Programma ambizioso e squadra di alto profilo per il governo Draghi: sanità, lavoro, imprese, scuola e ambiente, i 5 punti chiave. Una cornice europeista all'insegna di un rinnovato atlantismo e tre grandi riforme: fisco, giustizia civile e pubblica amministrazione, elemento chiave per l'attuazione del recovery plan. Sul fronte scuola spunta l'ipotesi di allungare il calendario per recuperare i giorni persi. Altra questione sono i nomi, misto di tecnici e politici, tra i Dem in poll Dario Franceschini, Andrea Orlando e Lorenzo Guerini, tra i 5 Stelle Luigi Di Maio dopo il voto su Rousseau. Sottosegretario all'economia potrebbe essere anche Giancarlo Giorgetti della Lega, ma i ministeri chiave saranno in mano ai tecnici, tra cui molte donne. Si fanno i nomi di Cartabia alla giustizia, Lamorgese confermata al Viminale, Belloni o Dassù alla Farnesina, Scannapieco, Signorini o Reichlin, in questo caso sarebbe la prima donna all'economia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Per il Movimento 5 Stelle sarebbe meglio l'astensione che una partecipazione al governo Draghi, una dichiarazione poco fa di la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi, molto vicina alle posizioni di Alessandro Di Battista, in merito proprio alle consultazioni, anche dopo la notizia che si è diffusa della partecipazione di Silvio Berlusconi all'incontro di questo pomeriggio di Forza Italia con Draghi a Montecitorio. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno, sentiremo il termine della consultazione con Italia Viva, se ci sono delle dichiarazioni in diretta ve le faremo ascoltare. Intanto andiamo con lo sguardo a domani. Draghi incontrerà le parti sociali, per la parte economica su cui oggi arriva a delineare la situazione il dato dell'Istat con un gelo della produzione industriale nel 2020, -11%.
Concluse le consultazioni con i partiti politici, il presidente incaricato Mario Draghi incontrerà domani le parti sociali. L'incontro con imprese e sindacati servirà a fare il punto sulle emergenze economico e sociali del paese. Tanti temi nelle agende delle parti sociali, dal recovery plan alla riforma degli ammortizzatori sociali e poi fisco, pubblica amministrazione efficiente, cassa integrazione Covid, blocco dei licenziamenti, riapertura in sicurezza delle attività commerciali. L'emergenza Covid pesa sul sistema produttivo. L'industria, certifica l'Istat, ha chiuso il 2020 con un calo della produzione industriale dell'11,4% rispetto all'anno precedente. Dopo la caduta registrata nel 2009, la flessione dell'11,4% della produzione industriale è il secondo peggior risultato dall'inizio della serie storica partita dal 1990. A dicembre, inoltre, secondo i dati di Banca Italia, accelera la crescita dei depositi bancari, cresciuti dell'11,1% su base annua, in aumento del 4,7% anche i prestiti al settore privato. In particolare, i prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,2%. E quelli alle società non finanziarie dell'8,5%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora parliamo del Recovery Fund, perché l'Europa stringe i tempi con il passaggio di oggi all'Europarlamento e le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione, Dombrovskis.
Il Recovery Fund arriva all'Europarlamento per il voto finale e il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, incalza: l'appoggio del Parlamento è importante. La firma dell'accordo dovrebbe esserci già questo venerdì e il 18 febbraio il regolamento potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, spiega Dombrovskis. Dopodiché, i Paesi membri dovranno ratificare il più velocemente possibile la decisione sulle risorse, in modo che la Commissione possa iniziare con le operazioni di finanziamento, dice il vicepresidente. Serve equilibrio tra riforme e investimenti. Sul tavolo ci sono 750 miliardi tra prestiti e sovvenzioni per affrontare la crisi economica legata alla pandemia. Gli Stati stanno preparando i piani, sottolinea Dombrovskis. 18 su 27 hanno le idee chiare. Ci sono stati progressi, ma resta molto lavoro da fare. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il governo ha aggiornato il piano vaccinale della seconda fase che seguirà all'attuale fase rivolta al personale sanitario e agli ultra ottantenni. Sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente. La prima sarà quella dei soggetti con particolari patologie, indipendentemente dall'età. Seguono la fascia d'età tra 75 e 79 anni, poi tra 70 e 74 anni, poi tra 16 e 69 anni, tra 55 e 69 anni e ancora tra 18 e 54 anni senza un particolare rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRNA, la sesta categoria, quella tra 18 e 54 anni, quello di AstraZeneca. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno con Andrea Crisanti, che sarà nostro ospite. Adesso la cronaca: è morto all'età di 87 anni Franco Marini, politico e sindacalista.
Una vita, quella di Franco Marini, abruzzese nato nel 1933, dedicata alla difesa del mondo del lavoro e che lo porterà alla guida della CISL dall'85 al 91 e ministro del lavoro nel biennio successivo. Laureato in giurisprudenza e iscritto alla DC dal 50, ne fu testimone anche negli anni del cambiamento, arrivando alla guida nel 97 di quello che rimaneva dello scudo crociato post Mani Pulite, il Partito Popolare Italiano.
Risulta eletto il senatore Franco Marini, che invito.
Nel 2006 l'elezione alla guida del Senato, quindi il tentativo di un mandato esplorativo, fallito nel 2008 per formare un governo dopo la caduta del Prodi bis. La delusione più grande nel 2013, quando arrivò ad un passo dalla presidenza della Repubblica, fermandosi a 521 voti. Il ricordo oggi di tutto il mondo istituzionale, politico e delle parti sociali. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ancora la cronaca: avrebbe gestito un sistema di onlus che lucravano sulla gestione dell'accoglienza dei migranti tramite falsi documenti. Per questo il PM di Milano Prisco ha chiesto una condanna a 13 anni e mezzo di carcere nei confronti di Daniela Giaconi, arrestata il 2 luglio 2019 nell'inchiesta sul sistema di associazioni come Volontari Senza Frontiere e Milano Solidale, che coinvolge anche altre 6 donne, che avrebbe usato per scopi personali fondi fino a 4,5 milioni di euro. E ora andiamo a Brescia, dove la procura, nell'ambito di una inchiesta per disastro ambientale, ha disposto il sequestro della storica azienda Caffaro.
Un inquinamento continuo che ha trasformato la Caffaro, per dirla col procuratore di Brescia, in un carcinoma nel cuore della città. Per questo il GIP ora dispone il sequestro preventivo per disastro ambientale per la storica azienda chimica inserita nel 2003 tra i siti di interesse nazionale. I valori di sversamento di cromo e mercurio anche 15 volte al di sopra dei parametri, la consapevolezza che tutto il ciclo produttivo sia fonte primaria di inquinamento, contesta il GIP, per suolo, sottosuolo e falda acquifera, e poi la necessità di intervenire immediatamente perché la situazione, spiega il procuratore aggiunto Silvio Bonfigli, è inquietante. C'è tutto questo dietro l'ordinanza che vieta anche a 3 manager della società l'esercizio di uffici direttivi e che diventa la sintesi di anni di scontri e indagini sullo storico stabilimento chimico. Un puzzle non facile da ricostruire, ammette il procuratore Francesco Prete, e ora la fabbrica dei veleni, come chiamata la Caffaro in città, passa nelle mani di un custode giudiziario che dovrà garantire il mantenimento attivo della barriera idraulica per impedire di contaminare la falda di Brescia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso andiamo in diretta con la Camera e la Comunicazione Maria Elena Boschi dopo il colloquio di Italia Viva con Draghi. Sentiamo.
Il destino personale del presidente Conte, francamente, non è la priorità in questo momento. Prima viene il paese, prima vengono gli altri 60 milioni di cittadini italiani. Grazie.
Rientriamo allora in diretta. Poco fa la dichiarazione di Teresa Bellanova, l'ex ministro rappresentante di Italia Viva, nel colloquio con Draghi. Adesso stanno appunto rispondendo alle domande. Tra poco, dopo la pausa, torneremo in diretta, ascolteremo ancora magari un passaggio di questo di questa dichiarazione e poi saremo in diretta con Alberto Rioli. Adesso alle 13:12 minuti siamo allo sport. Cominciamo con il calcio, perché stasera alle 20:45 si gioca Juventus-Inter, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo la vittoria per 2-1 all'andata dei bianconeri. Invece, per quanto riguarda i mondiali di sci di Cortina, ci colleghiamo con il nostro inviato Dario Ricci. C'era attesa per la partenza di oggi dopo il rinvio di ieri, Dario, ma non credo che ci siano schiarite all'orizzonte.
Sì, hai detto proprio bene, caro Alessio, perché prima la pioggia e la neve, ora ci si è messa la nebbia. Siamo qui proprio ai piedi dell'Olimpia delle Tofane, nella zona d'arrivo del Super G femminile, gara che doveva partire alle 13, proprio pochi istanti prima della partenza, e il numero uno è alla nostra Marta Bassino. Una nebbia infida e dispettosa sta agglomerando proprio nella zona della partenza, quindi in alta quota. Quindi rinvio in questo istante della partenza, in attesa che il cielo si liberi, e grande attesa per l'assegnazione di questa prima medaglia d'oro. Ricordiamo Bassino col pettorale numero 1, Brignone col 5, col 17 Elena Curtoni, col 19 Francesca Marsaglia. Per quanto riguarda le azzurre, grande favorita la svizzera Gut Berami, che ha vinto gli ultimi 4 Super G di fila in Coppa del Mondo. Gara apertissima, tracciatore del tracciato appunto Johnny Feltrin, il responsabile delle velociste azzurre. Insomma, gli ingredienti per una grande gara ci sono tutti. Speriamo che la nebbia lasci spazio all'atleta al più presto.
Grazie al nostro Dario Ricci, inviato a Cortina. Vedremo se la partenza verrà magari nel corso di questa edizione di Effetto Giorno. Noi alle 13:14 minuti facciamo la prima pausa e poi torniamo di nuovo in diretta. Ripartiremo dalle consultazioni in corso a Montecitorio da parte del presidente incaricato Mario Draghi, e sta parlando in questo momento Teresa Bellanova. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Avvia le consultazioni di Draghi con i partiti maggiori. Leo dice resti l'alleanza con PD e Movimento 5 Stelle. Italia Viva auspica un governo in tempi stretti. Nel pomeriggio tutte le altre gli altri colloqui, poi domani Draghi vedrà anche le parti sociali, forse giovedì tornerà al Colle. Il governo aggiorna il piano vaccini per la fase 2, individuate 6 categorie, si parte con chi ha patologie, poi la fascia 75-79 anni. Recovery Fund, il vicepresidente della commissione Dombrovskis al Parlamento europeo dice gli stati ratifichino in fretta i loro piani. Addio a Franco Marini, politico e sindacalista, era stato colpito dal Covid, aveva 87 anni. E allora alle 13:17 minuti in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ecco noi Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Allora Alberto, aiutaci un po' a decriptare questi ultimi segnali, questa diciamo mattinata di attesa, perché le consultazioni, quelle diciamo di peso, i pezzi da 90, compreso Silvio Berlusconi che ha annunciato la sua discesa diciamo così a Roma per partecipare al colloquio con Draghi da parte del suo partito Forza Italia, di cui resta leader. Tra l'altro sembra quasi di leggere in filigrana una reazione immediata nel Movimento 5 Stelle, perché c'è una dichiarazione stamattina di Barbara Lezzi, senatrice dell'ala diciamo ortodossa vicina a Di Battista, che dice: attenzione, per il movimento è meglio l'astensione, ci sono dei limiti a questo compromesso, e cita proprio Berlusconi. Stamattina è stata sentita Leu, piccolo partito, diciamo un peso relativo, auspica che rimanga in piedi alleanza di centrosinistra. E poi c'è una dichiarazione attribuita a Draghi sulla questione fiscale, che abbiamo detto, Alberto, l'abbiamo letto poco fa, non so quanto peso possa avere. Draghi parlerebbe di una diciamo impostazione progressiva della riforma fiscale, però ho detto già troppe cose. Alberto, quali sono gli ultimi segnali?
Ma insomma, il cerchio si sta stringendo evidentemente, anche se con qualche sportellata, per così dire, perché è chiaro che oggi siamo di fronte alle fibrillazioni della conciliazione degli opposti, che in questo caso sono Berlusconi e 5 Stelle, e da questo punto di vista resteremo tutti attesi al verdetto della piattaforma Rousseau, che conosceremo venerdì. Purtroppo siamo con questa nuova modalità della, per così dire, democrazia diretta che i 5 Stelle volevano trasportare nella nostra democrazia parlamentare, alle liturgie, per così dire, proprie di quelle che conosciamo, delle crisi di governo che intrecciano poi gli andamenti delle forze politiche in Parlamento, abbiamo anche quest'altra della consultazione online, e quindi effettivamente siamo appesi a quel verdetto, perché non fosse mai che la base dei 5 Stelle dicesse che Draghi non va bene, ne vedremo delle belle, evidentemente. Però insomma a me par di capire la convergenza strategica e programmatica su quello che Draghi sta dicendo alle forze politiche si sta rinsaldando. Leu oggi ha detto una cosa importante, che vorrebbero appunto mantenere la federazione fra i tre partiti maggiori che sostanzialmente compongono l'attuale maggioranza, che rimanda un po' al progetto politico di Conte. Bisogna tenere anche presente che l'EU ha il ministro della sanità e quindi è pur avendo numeri piccoli ha una figura politica di particolare esposizione.
Sì, questo è un punto che potrebbe essere anche pandemia, un punto cardine,
e non
sì.
È una piccola cosa. Per il resto l'abbiamo visto, la base programmatica di quello che dice Draghi sono pochi punti strategici, che sono però rilevantissimi, perché quando metti in fila fisco, giustizia, pubblica amministrazione e magari welfare e lavoro, giovani, insomma hai detto praticamente tutto. E sono le riforme che l'Europa ci chiede come corredo e come corollario anche formale del recovery plan, che non dimentichiamolo si chiama Next Generation EU, che guarda per l'appunto ai giovani e alle prossime generazioni europee. Questo Draghi lo sa benissimo, lo sta mettendo in fila, vedremo.
Allora, adesso forse riusciamo a sentire anche l'intervento di Teresa Bellanova al termine del colloquio con Draghi, tra pochi secondi ce lo dovremo avere. Ti chiedo però, si va insomma con qualche sportellata, dicevi tu effettivamente che ancora al netto di queste sportellate, però si va verso una maggioranza molto ampia, forse senza precedenti. Se fosse così, questo delineerebbe un orizzonte più di breve durata, come hanno detto in tanti, perché si può stare insieme in tanti, ma se si sta insieme per poco, altrimenti esplodono le contraddizioni. Potrebbe essere questo un compromesso che Draghi potrebbe accettare, o come la vedi, Alberto?
Ma può anche darsi, diciamo che possiamo anche divertirci a fare tutti gli scenari possibili. Poi io credo che sarà una visione day by day, e più larga la maggioranza e più c'è questo tentativo di conciliare gli opposti, più Draghi si muoverà nel suo brodo, diciamo la verità, perché Draghi, da presidente della BCE, ha condotto 8 anni spregiudicatissimi di governo di una BCE spaccata tra falchi e colombe, in cui lui ha tranquillamente fatto tutto quello che si era messo in animo di fare, gestendo di volta in volta l'alleanza o con i falchi o con le colombe, a seconda delle opportunità, oppure, diciamo così, mettendoli, riuscendo a mettere a fattor comune anche posizioni che apparentemente sembravano inconciliabili. Quindi questo tipo di esercizio diplomatico-politico vede Draghi come un grande maestro, diciamo la verità, e non credo che lo spaventi molto. Le possibilità poi diventano due guardando il medio periodo: da una parte che Draghi possa essere il prossimo candidato, il prossimo presidente della Repubblica, quindi questo non necessariamente imporrebbe di
interrompere, l'azione
di governo a febbraio 2022, con qualche problema magari istituzionale di traghettamento dell'uomo che sta all'esecutivo al Quirinale, evidentemente. Oppure il suo orizzonte è quello di legislatura e tranquillamente può andare avanti un paio di anni, che sono il minimo sindacale effettivamente per fare riforme così tanto ambiziose come sono quelle che sono per adesso nel canovaccio del programma.
Allora, sentiamo Bellanova, poi cerchiamo, volevo fare una domanda, te lo anticipo, anche proprio sul programma, se si sa qualcosa di questo programma, qualcosa in più dei titoli, diciamo, che sono riforma fiscale, giustizia e pubblica amministrazione, se si sa qualche cosa un po' sul Draghi pensiero. Bellanova.
Ci ha illustrato punti del programma da noi fortemente condivisi, a partire dal fatto che il governo avrà un programma fortemente europeista, un impianto ancorato fortemente all'atlantismo e un governo di grande sostenibilità ambientale. Dentro questi tre punti fondamentali c'è grande interesse e grande attenzione alla fiducia che bisogna rafforzare nel Paese su aspetti che sono fondamentali per la vita delle persone.
Alberto, con tutto il rispetto per Teresa Bellanova, sembra un po' il programma di geografia delle elementari, no? L'Europa, l'Atlantico.
Esatto, sì, però, esattamente, sì, i famosi bullet points, poi alla fine però diventano altrettanti tweet che non è che aiutano tanto,
esatto,
L'approfondimento dei temi e soprattutto a gestire le contraddizioni che all'interno di ogni tema esistono.
Ma noi cosa sappiamo su cosa in testa Draghi al di là di queste cornici molto vaghe?
Guarda, la cosa principale per adesso, da quello che trapela, ovviamente con grande difficoltà, Draghi è una spinge, ha il mito della riservatezza, non ti dice niente, ovviamente lascia trapelare un poco, perché poi negli accordi con le delegazioni c'è anche quello di non fare dichiarazioni eccessivamente precise in quello che viene detto dal Presidente del Consiglio incaricato, quindi tutti i leader pattinano, come ben vediamo, davanti a quel podio. E quindi sappiamo però che sì, la questione della progressività fiscale serve a dire che non c'è la flat tax, o come bandiera, perché la cosa che imporrà Draghi, questo è sicuro, toglierà l'idea appunto delle bandierine, che sono confliggenti per natura loro perché sono il segnale della propaganda, e metterà in campo dei disegni ad ampio spettro e di lunga gittata, di fatto. Quindi la riforma fiscale non la puoi sintetizzare dicendo flat tax. La riforma fiscale devi farla mettendo in campo sia la questione IRPEF, sia la questione tassazione del reddito da capitale, sia la tassazione dei consumi indiretti, sia la questione delle varie deroghe che si sono sedimentate con le tax expenditure. Insomma, una riforma a tutto tondo che risponda al dettato costituzionale, che è quello della progressività, punto, ci fermiamo lì. Quello della giustizia, abbiamo visto, ha delimitato lui stesso il campo alla giustizia civile, che è poi quella che tutti i grandi osservatori internazionali ci contestano, perché c'è per la lentezza dei processi, l'incapacità di rendere agibile anche un diritto sanzionato in sentenza. Penso per esempio a chi deve riscuotere un assegno, che è un classico indicatore di efficienza della giustizia civile. Da noi ci mette 10 volte di più che in Germania, insomma, adesso non me li ricordo i numeri esatti, ma sì, è una cosa di questo genere. Per quanto riguarda la scuola, invece, ha fatto capire in modo netto che finisce l'epoca dei baloccamenti con cose, ma a metà tra giuridicismo amministrativista che ci ingabbia praticamente quando poi andiamo a verificare le vertenze di funzionamento dell'amministrazione, alle inefficienze poi operative. Lui dice: sentite, se gli stiamo facendo perdere dei giorni, allunghiamo il tempo di il tempo di parlare
molto pragmatico, ma anche molto,
molto
condivisibile,
banale, sì. Ma anche molto rivoluzionario, perché sì, già vedo che si dice il pelo a qualcuno. Questo è ridicolo, ma mi sembra una cosa di assoluto buon senso, evidentemente. Sulla questione, l'altra questione delicata, che riguarda il welfare, da una parte dal lavoro, sul tema lavoro, dall'altra pensioni, farà userà lo stesso modo del fisco. Sostanzialmente consentirà ai 5 Stelle di dire che il reddito di cittadinanza rimane, ma lo depotenzierà perché rimarrà solo uno strumento di assistenza ai poveri e verrà sfasciato tutto il meccanismo di Navigator, presumo, o comunque si dirà che verrà implementato, che cambierà completamente pelle, laddove verrà fatto un programma più serio di politiche attive del lavoro. Dall'altro è la riforma pensione, perché necessariamente il governo deve avere fronte all'eventuale scalone del, dopo il blocco del quota 100, diventerà una cosa da gestire all'interno di una forma di compatibilità a cui lui tiene molto, dei conti pubblici evidentemente, che metterà in campo altri correttivi alle pensioni, ma certo non una proroga di quota 100, non penso che sia possibile.
Grazie Alberto Rioli. E allora, insomma, avete sentito che siamo partiti diciamo sul vago, ma invece poi in filigrana ci sono già tanti elementi che possono essere messi in fila per disegnare quello che sta diventando il programma del governo Draghi. Adesso invece, dalla diciamo corsa alla nascita del nuovo governo alla corsa verso Sanremo, Marta Cagnola, oggi conferenza stampa di Amadeus, si è diciamo alzato il velo. Marta, ciao intanto, buongiorno.
Sì, ciao Alessio, hai parlato di programma difficile, complesso, articolato per il nuovo governo, anche per il nuovo Sanremo, in realtà.
Siamo quasi allo stesso livello, scherzi allora, a parte, se ne è parlato tanto, tanta attesa, adesso cosa
attesa.
Ha detto
allora
Amadeus?
Intanto è ancora in corso questa che è la conferenza ufficiale, l'ultima conferenzona ufficiale a 3 settimane dal festival. Parlavamo prima di festival della normalità, adesso il claim è il festival della consapevolezza. Cosa ha detto Amadeus? Siamo consapevoli della situazione difficile, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. A casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza. Abbiamo il dovere di dare 5 serate di serenità. Ha dato qualche ospite. Allora, confermati Ornella Vanoni, Negramaro, Alessandra Amoroso. Si attendono ancora risposte da Benigni, Celentano. Il sogno sarebbe, i desideri sarebbero per il momento Loredana Bertè e Jovanotti, la certezza sicura è Fiorello. Allora, siccome ci sono state un sacco
sembra
di
un
polemiche,
il governo Draghi dei migliori, no? Delle stelle,
qui siamo,
Sanremo è sempre così.
Questi sono i tecnici, questa, sì, questa è la parte dei tecnici, poi non so se ci sono artisti, politici, questi sono i tecnici. Sicuro Fiorello, allora, che ha commentato così, ascoltiamolo, le polemiche che hanno preceduto Sanremo.
Lui è come, ce l'avete presente lo Swiffer, quello che raccoglie la polvere? Lui è lo Swiffer delle polemiche, perché lui c'è riuscito a creare polemiche, ve le dico tutte, ha cominciato ad agosto, Morgan non ho preso Morgan a fare Fese, e partono settimane di polemica, poi a un certo punto metteremo tutti sulla nave, e parta la polemica sulla nave, poi metteremo 300 persone di pubblico, e parta la polemica sul pubblico, no, non c'è più il pubblico, ci sono i figuranti, e parte figuranti, non ci sono i figuranti, non faccio più il festival, e c'è la polemica di non faccio, poi lo faccio, e c'è la polemica perché lo faccio. A un certo punto, quando tutto sembrava tranquillo, Ibrahimovic litiga con Lukaku e ci sta la polemica, poi a un certo punto arriva Fedez, fa sentire 10 secondi di canzone e parte la polemica. Era meglio quando eri solo sessista, ti posso dire?
Era meglio quando eri solo sessista. Fiorello ha ragione, diciamo che Amadeus ha il talento di attrarre le polemiche. Sì.
Va bene Marta, grazie. Marta Cagnola, questo dunque diciamo la prima descrizione dalle parole vive di Amadeus di quello che sarà il Festival di Sanremo. Un evento per l'Italia sicuramente, l'altro evento in corso, quello dei mondiali di sci di Cortina, vi abbiamo raccontato che la partenza è stata ancora rinviata, un altro evento senza pubblico, speriamo prima o poi tornare agli eventi col pubblico, come per esempio si sta facendo alle Australian Open di tennis, dove altra notizia, insomma, Sinner è uscito, ma c'è un 50% di spettatori che e fra l'altro questa potrebbe essere anche cronaca per Giulia Crivelli, Effetto Mondo, nell'ultima parte, perché insomma quello sì è un evento nel quale si sta sperimentando di gestire i flussi di persone in presenza, naturalmente anche in sicurezza. 13:31, 349-238-6666, torniamo tra poco.
perfetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Avvia le consultazioni di Draghi con i partiti maggiori. Fisco progressivo, avrebbe detto il presidente incaricato alle delegazioni. Anche Silvio Berlusconi sarà all'incontro con Draghi. Lezzi per il Movimento 5 Stelle, meglio l'astensione. Il governo intanto aggiorna il piano vaccini per la fase 2, individuate 6 categorie, si parte con chi ha patologie e poi con la fascia 75-79 anni. Addio a Franco Marini, politico e sindacalista, era stato colpito dal Covid, aveva 87 anni. Mondiale di sci di Cortina, partenza rimandata per nebbia per il Super G donne. E allora alle 13.35 minuti è con noi Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Ben ritrovato Crisanti.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per aver accettato. Allora, vogliamo chiederle insomma di così aiutarci un po' a interpretare questa fase, no? Questa situazione, perché c'è abbastanza preoccupazione. Oggi il presidente dell'Umbria Tesei ha usato l'espressione mostro a proposito della variante brasiliana, ha detto il nuovo mostro di questa diciamo emergenza Covid che sta attraversando l'Italia. Cosa sappiamo, professor Crisanti, di queste varianti, la brasiliana, la sudafricana, l'inglese a questo punto?
Ma guardi, innanzitutto bisogna forse spiegare come mai queste varianti emergono. Le varianti emergono perché il virus, quando si replica, commette degli errori, ne commette pochi, la maggior parte che ne commette poi di fatto danno origine a un'alterazione della funzione e quindi di fatto non vengono trasmesse, però ce ne sono alcune che effettivamente possono aggiungere al virus una nuova proprietà. È come cambiare una lettera in una frase, guardi, che ne so, io ti detto, posso dire in inglese I love this book, ma se cambio la L con la N mi viene I move this book, completamente cambia il significato. E quindi ogni volta che il virus si replica esiste una probabilità ben definita che alcune parti del genoma, del materiale genetico del virus, del libretto di istruzioni del virus cambiano, così come cambiano ogni volta che qualsiasi altro organismo si replica, c'è una probabilità fissa che vengano introdotte dei cambiamenti. E questa è anche la ragione perché noi siamo differenti l'uno dall'altro. Noi siamo una popolazione, non siamo tutti identici, è così la stessa cosa il virus. Il problema è questo, che queste varianti, questi piccoli errori possono dare origine alle varianti. Allora, se queste varianti hanno quello che noi chiamiamo un vantaggio selettivo per il virus, cioè permettono al virus di replicarsi per esempio più efficacemente, si trasmettono meglio delle altre e quindi via via le soppiantano.
Quindi dobbiamo aspettarci, è normale che la variante di un virus sia più contagiosa tendenzialmente, questo è normale.
Guardi,
aspettarsi.
All'inizio succede sempre così, che le varianti tendono a essere più contagiose all'inizio, proprio per una questione proprio di vantaggio selettivo. Guardi, se noi abbiamo un virus che ha un R0 di 2 e uno che ha un R0 di 3, che significa che partiamo con due persone, dopo 5 giorni, che praticamente è il periodo di trasmissione, quelle che hanno un R0 di 2 diventano 4, poi 8, poi 16 e così via, quelle che hanno un R0 di 3 diventano 9, 27, 81 e così via, dopo praticamente 10-15 generazioni quelle che hanno un R0 di 2 scompaiono.
Ecco, però appunto professore, perché diciamo in letteratura chi ha letto qualche cosa, io per esempio su questo diciamo fenomeno dei virus, ecco, della capacità diciamo di cercare di rimanere in vita da parte del virus e di superare quindi gli ostacoli che l'uomo pone alla sua diffusione, ma che poi alla fine questo come dire possa arrivare, e spesso in passato è successo così, a garantire una sorta di equilibrio. Il virus diciamo cerca di sopravvivere, di estendersi, ma allo stesso tempo quindi diventerebbe in qualche modo meno letale, una forma di compromesso con l'organismo vivente che va a occupare.
Questo accadrà. Guardi, in genere accade, cioè a un certo punto si raggiunge un equilibrio praticamente in cui il virus ha una capacità di trasmissione e in qualche modo diventa meno aggressivo. Ma questo però si realizza in centinaia, se non migliaia d'anni. Guardi, lei consideri per esempio il virus del morbillo, che è un tipico caso, no?
Sì.
Il virus del morbillo è stato passato all'uomo 4.000 anni prima di Cristo, al momento in cui praticamente l'uomo ha domesticato i bovini, perché è un virus che trasmette anche questo di trasmissione animale. Beh, ancora oggi il morbillo crea problemi serissimi in un bambino su 1.000 e quindi abbiamo dovuto fare un vaccino, anche se era un virus che aveva raggiunto un equilibrio e tra le altre cose mantenendo una infettività estremamente elevata. E questo capita, cioè ci vuole tantissimo tempo. Poi, quindi queste sono le varianti che danno una maggiore trasmissibilità al virus. E poi ci sono varianti che sono in grado di sfuggire alla risposta immunitaria, in modo particolare a quella indotta da un vaccino. A questo stiamo parlando della variante brasiliana o della variante sudafricana. Lei pensi che in Sudafrica hanno interrotto la vaccinazione con l'AstraZeneca proprio per questa ragione, perché non funziona. Quindi, ma guardi, se lei
quindi,
si ricorda, sono mesi
sì.
che dico che non si vaccina quando c'è trasmissione così alta.
Sì, questo è
perché
vero.
Aumenta la probabilità di creare varianti resistenti. E purtroppo si è presa la strada.
Ma quindi
di
lei immagina.
Lentamente.
Scusi, immagina qualcosa che del genere possa accadere, dovrebbe auspicabilmente accadere anche in Italia, cioè sospendere la vaccinazione nel momento in cui c'è alta trasmissione del virus?
No, guardi, io penso che dobbiamo arrivare a un momento in cui c'è bassa trasmissione e cercare di vaccinare più persone possibile nel più breve intervallo di tempo, per non dare al virus la possibilità di generare varianti, perché è una probabilità che non è uguale a zero. E guardi, non necessariamente queste varianti brasiliana o sudafricana l'abbiamo importate dal Brasile, possono essere anche varianti che si sono tranquillamente sviluppate in Italia.
Contemporaneamente in più posti.
Contemporaneamente sì, perché non è una probabilità uguale a zero, quindi se non è uguale a zero, se c'è molta trasmissione, esiste una probabilità che si generino anche in Italia.
Mm. Senta, a proposito della vaccinazione, no? Del piano vaccinazione, al di là della notizia di oggi che c'è stato un aggiornamento del piano vaccinale, ci sono dei dettagli insomma sulle categorie che si pensa di portare avanti, saranno degli impegni del prossimo governo. Le vorrei chiedere, Draghi, il governo Draghi, le vorrei chiedere anche una sua opinione personale, insomma, se vuole, che riguarda la politica, ma riguarda anche l'ambito in cui lei è esperto, insomma, la gestione sanitaria e la gestione di un'epidemia. Lei pensa che dovrebbero prevalere le ragioni, diciamo, di una discontinuità, per esempio nella gestione, si è messo sotto accusa il commissario Arcuri, un'organizzazione sanitaria che andrebbe rifatta, si è detto più volte, ma sembra sempre che il momento sia rimandato, oppure magari una gestione meno prudente, però su questo so che lei non è molto d'accordo, della pandemia, per far ripartire insomma anche le attività, oppure lei pensa che dovrebbero prevalere le ragioni della continuità, speranza, qualcuno ha detto ha lavorato bene, un piano vaccini italiano che è comunque partito, siamo tra i primi in Europa a farlo, eccetera. Quale dei due secondo lei andrebbe
ma
seguita?
Guardi, parto dall'ultima, quella che lei mi ha detto, che io non sarei d'accordo, cioè di dare la priorità all'economia. Guardi, io penso che noi abbiamo dimenticato la storia del nostro paese. L'Italia dall'unificazione, forse la destra storica, la sinistra storica, il governo liberale, Giolitti, il fascismo, i governi della resistenza hanno sempre avuto una priorità di sanità pubblica: eliminare la malaria e il tifo. Se noi facciamo un giro nelle campagne pontine, nella Maremma, nel delta del Po, non vediamo una casa antica. E la ragione è molto semplice, perché là dove c'era questa malattia non c'era sviluppo economico. Guardi, i paesi in via di sviluppo non è che hanno le malattie perché sono in via di sviluppo, sono in via di sviluppo perché hanno le malattie, cioè sono loro che sono le malattie epidemiche che impediscono lo sviluppo economico. Beh, mi creda, non c'è sviluppo economico in una situazione in cui muoiono 100.000 persone all'anno.
Quindi diciamo sulla gestione, se vogliamo sintetizzare prudente, lei mi sembra di capire che conferma il fatto che manterrebbe questo orientamento.
Guardi, io sono
sì.
Io penso che lo sviluppo economico sia uno dei pilastri del benessere,
certo.
E proprio perché lo penso e perché ho visto quello che succede in altri posti, penso che la priorità principale sia quella di eliminare la malattia o controllarla. Poi lo sviluppo economico viene successivamente, immediatamente. Non si può rovesciare la priorità.
Senta, le posso chiedere, lei ieri ha detto sulla questione dei farmaci monoclonali, di cui noi ci siamo occupati tanto perché abbiamo cercato di capire perché in Italia, a differenza che in Germania o negli Stati Uniti, si rallentava questa terapia. Lei ieri ha detto potrebbero essere soldi sprecati. Ci dice in 30 secondi perché?
Ma guardi, perché innanzitutto esiste un vaccino adesso. Questi farmaci andrebbero bene per le persone anziane, cioè persone che sono potenzialmente a rischio di sviluppare una malattia grave. Ma allora vacciniamole subito. Un vaccino costa 10-15 euro, una terapia con farmaco monoclonale costa 4.000 euro. Cioè, c'è una differenza abissale.
Chiaro, giunti a questo punto...
penso che questa è la... Guardi, lei consideri che con il trattamento di una persona con i monoclonali si compra un frigorifero a meno 80. E ragioniamo in questo modo, cioè come li spendiamo questi soldi? Io penso che per i quattrini dei contribuenti, anche futuri, si debba avere un certo rispetto, perché si deve calcolare molto bene quali sono i nostri benefici.
Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Andrea Crisanti, grazie per essere stato con noi. Alle 13.45 facciamo un flash sul pomeriggio sportivo in attesa della gara di ritorno di Coppa Italia di calcio. Carlo Genta.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, partitissima. Derby d'Italia di Coppa Italia. Mentre per la cronaca ti dico, so che prima hai fatto collegamento con Dario Riccia Cortina, sì. Per la cronaca sempre nebbia agli erticolli di Cortina.
Cortinesi. E non si scende.
Non si scende al momento per questa gara che dovrebbe essere quella di apertura dei mondiali. Per quanto riguarda il calcio, invece, stasera capiremo chi sarà la prima finalista di Coppa Italia. Juventus-Inter si parte dall'1-2, quindi vantaggio della Juventus nella gara di San Siro. In prospettiva anche sfida scudetto che si vede in controluce, insomma partita interessante se ce n'è una.
Grazie Carlo, ciao, grazie. Messi. Appuntamento con tutti i convocati, il pomeriggio sportivo di Radio 24 dopo il GR delle 14. Noi siamo arrivati all'ultima pausa e tra poco è con noi Giulia Crivelli.